Israele Hamas, tregua a rischio, Corte Penale Internazionale, sotto attacco o all'attacco? Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Hamas blames what it calls Israeli violations of the ceasefire, delaying Palestinians' return north and targeting Palestinians with airstrikes and gunfire.
Saturday at 12 o'clock, and after that, I would say all hell is going to break out.
Non mi sorprende affatto che la Corte Penale Internazionale abbia aperto un'indagine nei confronti del governo italiano.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
L'attualità internazionale è il vostro pane, anche per voi nessun luogo è lontano, se sono due convinti sì, questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati all'ascolto, ascoltatrici e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Luogo, Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Per voi come sempre 349-238-6666 per dare linfa vitale a questo programma con domande, commenti, sms e whatsapp. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Tra 30 secondi esatti saranno le 16.09 qui in Viale Sarca 223 a Milano. Saranno poi le 17.09 nella striscia di Gaza, dove Hamas minaccia di sospendere il rilascio degli ostaggi previsto per sabato. Fragile tregua di Gaza. Hamas accusa Israele di aver violato il cessate il fuoco, di non adempiere alcuni obblighi, minaccia la sospensione del rilascio degli ostaggi. Oggi Donald Trump vede il sovrano giordano Abdallah II. Minaccia l'inferno se gli ostaggi non verranno rilasciati proprio sabato. Fra l'altro potrebbe sospendere gli aiuti a Egitto o Giordania se, nel caso, non accettassero di prendersi i Gazawi. Netanyahu tre giorni fa aveva detto che i palestinesi potevano andare in Arabia Saudita dopo che Riyadh aveva messo come priorità la creazione di uno Stato palestinese. Ancora una volta quest'oggi nel suo luogo lontano ci chiediamo quanto è fragile la tregua che per il momento sta reggendo, quanti sono e chi sta mettendo granelli di sabbia in questo fragilissimo e delicatissimo meccanismo e chi sta invece tentando di oliarlo per arrivare alla seconda e poi alla terza fase. E poi c'è un altro dossier internazionale che tocca e lambisce anche l'Italia, la Corte Penale Internazionale, perché sostanzialmente si è confermata l'apertura di un procedimento proprio sull'Italia. La questione del mancato rispetto da parte dello Stato di una richiesta di cooperazione per l'arresto e la consegna da parte della Corte e all'esame della Camera competente. Si parla naturalmente del caso del generale libico al-Masri. Ma quest'oggi proveremo a mettere il grand'angolo e ci chiederemo se la Corte Penale Internazionale sia all'attacco o piuttosto sotto attacco e stia soffrendo una campagna di delegittimazione da parte di alcuni grandi attori internazionali. Ricordiamo, non tutti i pesi massimi della geopolitica hanno firmato lo Statuto di Roma, non tutti riconoscono la Corte Penale Internazionale. Questi temi di quest'oggi, non c'è bisogno che vi dica di scaldare i polpastrelli, perché vedo già molti messaggi al 349-238-6666, ma io ne vorrei di più, quindi scaldate pure i polpastrelli, noi raccontiamo altre notizie. Primo dei nostri dossier internazionali ci riporta a fare il punto su quella che è potenzialmente una nuova guerra mondiale africana, la crisi in Repubblica Democratica del Congo, Nord Kivu, lì dove i ribelli di M23 dopo la presa del capoluogo del Nord Kivu Goma minacciano anche il capoluogo del Sud Kivu Bukavu. Vi faccio sentire la voce di Henriette. Sono voci di vittime, di persone vulnerabili, di rifugiati raccolti dal VIS, al centro Don Bosco di Goma. È un centro che continua a funzionare, vengono dati pasti liquidi al giorno, pensate, a più di 200 bambini tra i 2 e i 7 anni. Il VIS al centro Don Bosco si sta organizzando per capire come aiutare le famiglie accolte in un unico gigantesco salone e cercare di farle entrare a casa loro, perché per il momento le strade sono state riaperte. Il punto è che molti di questi sfollati non sanno se troveranno una casa quando torneranno. Tra le tante voci raccolte da VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, c'è anche quella di Henriette. Nel frattempo, se buttate un occhio ai nostri social, Andrea Macchioni sta prontamente postando quella che è la situazione, una fotografia proprio di uno di questi grandi saloni del centro Don Bosco, che lo ricordo è proprio a nord di Goma, e gioco forza dal 2008, volente o nolente, è in qualche modo il termometro della front line. Ogni volta che arriva un attacco ribelle arriva sempre da nord e loro soffrono evidentemente il primo impatto. Sentite la voce di questa donna.
Jinangu Betina Bampabie Ariete Minato Kiaki Wanja.
Mi chiamo Bettina Bampabuye Henriette. Vengo dal villaggio di Kiwanja e sono fuggita dalla guerra dal campo di Lushagala. Sparavano dappertutto e bombardavano, così siamo scappati. Dopo, quando le cose si sono un po' calmate, siamo tornati al campo e abbiamo scoperto che era tutto distrutto, non avevamo più un posto dove vivere. Siamo entrati così qui al Don Bosco, nella sala grande, senza cibo. Soffro con i bambini che ho in cura, orfani, perché sono vedova e tutto questo mi stressa molto. Sono disabile. Ci sono poche cose che posso fare. È vero che abbiamo l'acqua, ma non abbiamo i bagni. A volte i bambini mi chiedono cosa fare per andare in bagno e non ho risposte da dargli. Tutte queste cose mi tormentano. È vero, dormiamo qui nella stanza grande. Se davvero potete, aiutateci costruendoci dei bagni e dandoci qualcosa da mangiare o anche un mezzo di trasporto per tornare ai nostri villaggi, nonostante tutte le case siano state distrutte. Sono una donna disabile, non so proprio cosa fare.
Le drammatiche testimonianze raccolte dal VIS al centro Don Bosco di Goma. Tra i vulnerabili purtroppo ci sono anche chi è ancora più vulnerabile, come il caso di Henriette. Nel frattempo vi do conto del fatto che la potenzialità dell'escalation è sempre presente in Repubblica Democratica del Congo, tanto che un'altra milizia, quella che si fa chiamare Codeco, avrebbe ucciso almeno 55 civili in un attacco contro un gruppo di villaggi. Siamo anche nel nord-est, ma vi sarebbe stato anche un attacco in Ituri. Lo avete sentito anche dal GR, importanti summit a Parigi sull'intelligenza artificiale, ha parlato J.D. Vance con toni di una discreta apertura verso i 27, devo dire. Ursula von der Leyen ha appena detto che l'Europa non è indietro nella corsa all'intelligenza artificiale, semplicemente perché la corsa è appena iniziata, e annuncia un piano pensato da ben 200 miliardi. Non male, considerando che lo Stargate statunitense valeva 500 miliardi, ma come al solito registriamo la fuga in avanti di Macron, che ha annunciato investimenti per, udite bene, 109 miliardi nei prossimi anni. E stiamo parlando della sola Francia che si candida in qualche modo in seno all'Europa al solito solipsismo e a diventare in qualche modo l'hub dell'intelligenza artificiale. Gli analisti potrebbero obiettare che di fronte alla sfida americana si doveva rispondere in maniera più compatta, senza superare a destra come fa di solito Emmanuel Macron, ma tant'è. Buone notizie arrivano dalla Repubblica degli Ayatollah, lì dove due giornaliste, Niloufar Hamedi e Elah Mohammadi, sono state graziate dal leader Ali Khamenei. A riferirlo è un'agenzia di stampa iraniana. Erano state arrestate durante le proteste del 2022 per aver pubblicato rapporti e foto sulla morte di Mahsa Amini, e da quel momento si trovavano nel carcere famigerato di Evin, nel nord di Teheran. Ieri, appunto, sono state graziate. L'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina, quello sul quale peraltro si è anche pronunciato Donald Trump ieri in un brevissimo passaggio piuttosto controverso. A un certo punto ha detto: beh, l'Ucraina un giorno potrebbe diventare Russia oppure no. Metodi, diciamo, toni sibillini ai quali l'inquilino della Casa Bianca ci ha abituato. Più concretezza invece da parte del Regno Unito, che domani presiederà per la prima volta il gruppo di contatto per la difesa dell'Ucraina formato Rammstein, prendendo il testimone proprio dagli Stati Uniti e andando a cristallizzare quello che è un progressivo disimpegno a stelle e strisce da alcuni teatri. Il gruppo Rammstein era il pallino di Lloyd Austin, spiega una fonte diplomatica alleata. Il fatto che ora passi a Londra mostra la volontà europea di assumersi responsabilità maggiori. Debutto della Gran Bretagna, che è una novità, ha una sua fisiologia, se volete, perché da tempo non sospetto la Gran Bretagna aiuta l'Ucraina fin dal 2014. Staremo a vedere se vi sarà e con che tempistica un'alternanza alla guida di questo gruppo di contatto. Infine, pessime notizie, ritorniamo in Africa dalla guerra in Sudan, che secondo l'Unione Africana è la peggiore crisi umanitaria nel mondo. Vi sono casi di malnutrizione che riguardano centinaia di migliaia di bambini. Ricordiamo che il conflitto, che è scoppiato il 15 aprile del 2023 tra le forze armate regolari del generale Al-Burhan e quelle del generale Emeti, le forze di rapido supporto, hanno sfollato, pensate, 12 milioni di persone. Al momento è il record nei 54 conflitti che in questo momento stanno infiammando il mondo in giro appunto per il globo stesso. Particolarmente colpiti, come dicono le agenzie specializzate in minori e infanti, sono proprio i bambini. I nostri dossier internazionali sono fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo diventeranno le prossime puntate. Qui nel suo luogo lontano li chiudiamo, apriamo la nostra prima pagina, torniamo a parlare della fragile tregua tra Hamas e Israele.
Beh, ora lo dirò, anche se resta comunque una decisione di Israele. Sono preoccupato per il rilascio di tutti gli ostaggi. Dico che se non saranno rilasciati entro le 12 di sabato, e sottolineo che devono essere rilasciati tutti, non due, tre, quattro. Se non sarà così, allora sarà l'inferno. Io ho paura che molti di loro siano morti.
Le affermazioni, gli ordini esecutivi, gli annunci di Donald Trump costringono osservatori, analisti, giornalisti e politici di tutto il mondo a inseguire un'agenda che a volte sembra erratica, sembra impazzita, subisce accelerazioni improvvise, colpi di scena. Ci dobbiamo abituare evidentemente da pochi mesi, da poche settimane, anzi perdonatemi, l'inquilino della Casa Bianca è lì che firma ordini, ma evidentemente saranno quattro anni dal punto di vista politico particolarmente interessanti. Le ultimissime, Hamas accusa Israele di aver violato il cessate il fuoco, di non aver adempiuto alcuni obblighi, minaccia la sospensione del rilascio degli ostaggi. Siamo all'ennesimo rilascio di ostaggi previsto per sabato. Quest'oggi Trump vede Re Abdallah II di Giordania, lo sapete, attore chiamato in causa perché nell'idea di Donald Trump c'è la deportazione di palestinesi in Giordania ma anche in Egitto. Dall'Egitto registriamo profondi malumori perché durante una conversazione tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu, lo stesso Donald Trump si sarebbe riferito al Sisi come al generale e non al presidente, la qualcosa lo avrebbe irritato particolarmente. Ma tant'è, forse ancora più irritato sia Abdallah che al Sisi dal fatto che Trump minaccia di sospendere gli aiuti a Egitto e a Giordania se non si prendono i Gazawi. Netanyahu, che tre giorni fa aveva detto che i palestinesi potevano andare in Arabia Saudita, dopo che Riyadh aveva detto attenzione, la priorità è la creazione di uno Stato palestinese. Insomma, la situazione è molto molto complessa, si rincorrono annunci, controannunci, dichiarazioni, certamente il tutto crea un clima particolarmente pesante e particolarmente caldo. Francesco Petronella, analista e giornalista di ISPI, esperto di Medio Oriente, buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno Giampaolo, grazie dell'invito.
Allora, aiutaci a capire, e ne stiamo parlando da parecchie settimane, quanto è realmente fattibile e realizzabile a questo punto il piano di Donald Trump, che dice: ricostruiamo la striscia di Gaza, ci facciamo una costa azzurra del Mediterraneo, ma senza i Gazawi. C'è stata una levata di scudi da parte di Gazawi, della Lega Araba, dell'Arabia Saudita, di Egitto, Giordania, ma a questo punto Donald Trump mette il carico da 90 e dice: attenzione, io ho la leva economica, potrei sospendere degli aiuti, e Giordania ed Egitto dipendono molto dagli aiuti statunitensi. Allora ti chiedo, sta facendo sul serio?
Sì, era quello che dicevi prima, bisogna abituarsi a questo ritmo di fuoco così serrato e così dirompente che già abbiamo in parte visto durante il primo mandato, perché noi ovviamente abbiamo un po' la memoria dei pesci rossi, ma tanto per parlare della stessa situazione, e cioè di Gaza, durante il primo mandato Trump aveva proposto quello che in inglese chiamava the deal of the century, cioè il piano del secolo per la pace tra israeliani e palestinesi, che tra le altre cose prevedeva addirittura di collegare con infrastrutture i territori di Cisgiordania e Gaza, che sono separati se si guarda una cartina, e si ipotizzava addirittura di fare un'autostrada sopraelevata circa 30 metri sul territorio israeliano. Quindi di uscite così molto forti e anche abbastanza incongrue ce ne sono state. Dobbiamo semplicemente riabituarci. Dal punto di vista delle trattative, questo è il suo stile, di puntare in alto e poi eventualmente sondare il terreno per cercare di realizzare quanto realizzabile. Tant'è vero che già la settimana scorsa, quando ha fatto le prime dichiarazioni sul fatto di spostare l'intera popolazione di Gaza, ci sono stati ridimensionamenti da parte della sua stessa amministrazione. Sì. Anche questo è uno schema a cui ci aveva abituati durante il primo mandato, con una piccola differenza, cioè che adesso ha un mandato molto più forte, benedetto fra virgolette per la seconda volta dalle urne, con il congresso che è più dalla sua parte, quindi si potrebbero concretizzare cose che prima erano invece impensabili.
A questo punto però il vero dilemma politico, di pura politica estera per Donald Trump, è abbracciare una certa destra israeliana, quindi togliendo le sanzioni ai coloni più violenti, quindi ipotizzando anche lo spostamento forzoso di Gazawi dalla striscia di Gaza, però inimicandosi sostanzialmente tutto il mondo arabo, perché è vero che la causa palestinese è sempre stata sventolata da tanti paesi del mondo arabo, ma poi nel concreto era più una leva di propaganda e di politica che altro. Però a questo punto anche per la Lega Araba sarebbe qualcosa di un boccone difficilissimo da digerire. Quindi qua il rischio è di isolare gli Stati Uniti nel vicino Oriente e isolare anche Israele.
Sì, però il punto è di chi stiamo parlando, perché il fronte arabo non è unito, non lo è mai stato. La Lega Araba ha un po' lo stesso problema dell'Unione Europea, cioè che poi quando si tratta di questioni importanti difficilmente riesce a parlare con una voce sola. Parliamo di questioni di peso all'interno della Lega Araba. I pesci grossi, che sono l'Arabia Saudita, il Qatar, gli Emirati Arabi, sono quelli che devono dimostrare di essere gli adulti nella stanza, scriveva stamattina un editoriale del Middle East Eye, e farsi valere di fronte a Trump, che non a caso si scaglia invece contro i vasi di Creta, tra i vasi di ferro, che sono appunto Giordania ed Egitto, i paesi più poveri fra virgolette e più dipendenti dagli aiuti soprattutto militari americani. Sì. Giordania ed Egitto, per intenderci, sono il secondo e il terzo paese per numero di aiuti e forniture militari americane dopo Israele, quindi parliamo di un triangolo diabolico da questo, sì, punto di vista. E ci aggiungo un'altra cosa: il fatto che stia mettendo così a repentaglio la normalizzazione tra Israele e l'Arabia Saudita, sì, che era un obiettivo dei cosiddetti accordi di Abramo, che è stato fermato dopo l'escalation del 7 ottobre, eccetera, si deve anche al fatto che probabilmente l'Iran viene percepito come più debole rispetto ai mesi scorsi. Certo. Quindi, per dirla in una parola, non c'è bisogno di completare per il momento il cordone sanitario intorno all'Iran. Questo è un po' lo scenario.
Grazie mille Francesco Petranella, analista, giornalista di ISPI. Buona giornata, buon lavoro Francesco, alla prossima, grazie.
Grazie a voi.
Le prime pennellate di analisi di Francesco Petronella. Andiamo avanti nel ragionamento. Lo facciamo con Kobe Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Dopo le dichiarazioni di fuoco di Donald Trump, abbracciate e supportate da Smotrich e Ben-Gvir in particolare, potrebbe saltare il cessate il fuoco? Lo ha chiesto Andrea Macchioni allo stesso Kobe Michael. Sentite.
Non credo che questa sia la fine del cessate il fuoco. Credo invece che questo sia un ulteriore modo con cui Hamas manipola e tortura l'opinione pubblica israeliana, con l'unico obiettivo di aumentare le tensioni tra la società e il governo. Si tratta di un'altra dimostrazione di potere rivolta da un lato all'opinione pubblica palestinese e dall'altro all'intera regione e al mondo, per dimostrare che Hamas non non teme le minacce di Trump. Alla fine credo che sabato lo scambio si farà. Continueremo però ad assistere a questo comportamento da parte di Hamas. Fin dall'inizio ho detto che Hamas avrebbe violato l'accordo, cosa che ha poi fatto e che continua a fare. Attenzione però, le ultime minacce non sono una violazione dell'accordo. La violazione ci sarà se sabato non rilasceranno gli ostaggi, ma non siamo ancora arrivati a quel punto. Detto questo, sono scettico sulla totale realizzazione della prima fase dell'accordo e nel caso ci riuscissimo, sono sicuro che l'accordo salterà durante la seconda fase. L'implementazione della seconda fase dovrebbe concludersi dal punto di vista israeliano con una completa smilitarizzazione della striscia di Gaza e con lo smantellamento di Hamas. Dal punto di vista di Hamas, invece, la seconda fase dovrebbe concludersi con la fine della guerra, con il completo ritiro delle IDF dalla striscia e con l'organizzazione islamista che rimane al potere. Capite bene che questo divario è incolmabile. Quindi alla fine i negoziati falliranno. E dato che i negoziati relativi alla seconda fase fanno parte della prima fase dell'accordo, anche la prima fase fallirà e non sarà pienamente realizzata.
In the first phase, the first phase will fail and will not be fully realized.
Misgavi Institute for National Security, Zionist Strategy, Kobe Michael, il microfono di Andrea Macchioni. Facciamo una piccola pausa, andiamo a sentire come se la stanno cavando i mercati in queste ore così concitate, poi torniamo, andiamo avanti con l'analisi e poi ci prepariamo all'ultima tappa del nostro viaggio quando voleremo col nostro Air Force No One fino all'AIA. State con noi.
Nessun luogo è lontano.
Le mirabili arti diplomatiche di Trump riusciranno probabilmente nella gloriosa impresa di creare un unico fronte jihadista dalla Siria fino alla Libia. Così Nicoletta, 349-238-6666, il numero per domande e commenti. Qualcun altro scrive: le politiche trumpiane rischiano di sobillare e rinvigorire un anti-americanismo mai sopito nel mondo arabo, con derive storicamente tristemente note tra orgoglio musulmano e terrorismo dello stesso tenore. Raffaele da Firenze, a questi messaggi si affiancano altri invece che fanno un plauso a Donald Trump. Qualcuno come Sebana chiede: a proposito di ritiro da missioni internazionali, il ritiro annunciato di Trump di 2000 americani dalla Siria è credibile? È una delle minacce? È altamente credibile, gentilissima Sebana. Allora torniamo alle reazioni, perché non soltanto Egitto e Giordania sono coinvolti, ma anche i paesi del Golfo. Come diceva Francesco Petronella, ci sono dei pesi massimi che stanno alla finestra a guardare. Giulia Canizzaro ha raggiunto Giorgio Cafiero, analista e fondatore del Gulf State Analytics, professore alla Georgetown University. Torniamo sul tema: il trasferimento forzoso o deportazione, definitelo voi come volete, dei Gazawi. Come il mondo arabo può reagire? Sentite.
Since the Gulf Cooperation Council was established in the early 1980s,
da quando è stato istituito il Consiglio di cooperazione del Golfo all'inizio degli anni Ottanta, abbiamo notato che sei stati membri di questa istituzione tendono a riunirsi e ad agire in modo più unitario nei periodi di maggiore instabilità e nei momenti in cui vi sono minacce più gravi alla sicurezza della regione del Golfo. Questo è quello che stiamo vedendo esattamente in questo momento. Tutti e sei gli stati del Consiglio di cooperazione del Golfo sono usciti allo scoperto e hanno usato un linguaggio piuttosto forte per condannare con fermezza le dichiarazioni di Trump sul ripulire Gaza e sulla possibilità di rimuovere con la forza i palestinesi dall'enclave e trasferirli contro la loro volontà in Egitto, Giordania e forse anche in altri paesi. Se si verificasse una pulizia etnica così massiccia a Gaza, con tutti gli abitanti trasferiti con la forza in Egitto o in Giordania, questo scenario potrebbe essere considerato una minaccia esistenziale per i governi del Cairo e di Amman. È importante capire che la stabilità dell'Egitto e della Giordania è fondamentale per la stabilità degli stati del Golfo. Pertanto, i leader dei paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo prendono molto sul serio questa situazione in corso e sono molto preoccupati per le prossime mosse di Trump e Netanyahu in relazione a Gaza.
And they have grave concerns about what Trump and Netanyahu will do next in relation to Gaza.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce dell'analista e fondatore del Gulf State Analytics, peraltro professore anche alla Georgetown University, Giorgio Caffiero. Cambiamo microfono, stavolta è Antonio Talia, raggiunto a Guy Matar, direttore esecutivo di Più 972, quotidiano online israeliano. Qual è la reazione di parenti ostaggi della società civile israeliana in questo momento in cui, come stiamo raccontando da giorni, la tregua è piuttosto fragile e Hamas minaccia di sospendere il rilascio degli ostaggi? Sentite a Guy Matar.
Generally speaking, Israeli public opinion is both very much divided.
In generale l'opinione pubblica israeliana è molto divisa e cambia di continuo. Per farvi un esempio, alcuni recenti sondaggi mostrano che oltre il 70% degli israeliani sostiene la proposta avanzata dal presidente americano Donald Trump di quella che possiamo definire una pulizia etnica nell'intera striscia di Gaza, qualcosa che si potrebbe configurare anche come un crimine di guerra. Mi pare inconcepibile, ma c'è oltre il 70% che la sostiene. Allo stesso tempo, altri sondaggi altrettanto recenti mostrano che oltre l'80% sostiene la necessità di completare l'accordo sugli ostaggi e oltre il 70% vuole una soluzione a due stati e la normalizzazione dei rapporti con l'Arabia Saudita e con altri paesi arabi, il tutto sotto l'egida degli Stati Uniti. Tutte queste posizioni, ognuna sostenuta dalla maggioranza degli israeliani, si contraddicono a vicenda e probabilmente molto dipende da come viene posta la domanda e da come la si inquadra. Personalmente, penso che il tema assolutamente condiviso da tutti sia il ritorno a casa degli ostaggi. La maggior parte degli israeliani pensa che la guerra non sia stata condotta con successo. Tutti ormai possono vedere che Hamas è ancora al suo posto e gli ostaggi non sono rientrati, quindi l'obiettivo principale della guerra non è stato raggiunto. Tutto questo genera molta frustrazione e molte divisioni interne. Prima delle recenti dichiarazioni di Trump, si registrava un vasto sostegno al completamento dell'accordo, ma subito dopo molte persone hanno iniziato a pensare: ah, forse possiamo liberarci completamente dei palestinesi e può funzionare, facciamolo. Insomma, penso che ci siano moltissime contraddizioni e molti ripensamenti. L'unico punto in comune è il ritorno a casa degli ostaggi e la maggioranza concorda che si può ottenere solo con il raggiungimento di un accordo, nonostante un enorme rancore nei confronti dei palestinesi, molto razzismo che si traduce poi in manifeste intenzioni ostili verso di loro. Penso che tutti questi atteggiamenti si possano definire veri per quanto riguarda quello che abbiamo provato negli ultimi mesi.
I think all of those can be said to be consistently true for the past couple of months.
Al microfono di Antonio Talia, Guy Matar, direttore esecutivo del magazine israeliano Più 972, indaga tra le pieghe della società israeliana, delle sue reazioni, delle sue emotività, delle risposte a questi tempi così drammatici. Torniamo a Kobi Migal, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy, perché nonostante le minacce di Hamas siano motivate dal non rispetto, secondo Hamas, da parte di Israele degli accordi, allo stesso tempo le parole di Donald Trump gettano olio sul fuoco, perché sono tutto proposte che sostanzialmente vanno a alzare e parecchio i toni. Quanto gli interventi a gamba tesa di Trump sono utili a portare avanti questi accordi? Sentite Kobi Migal.
Maybe they are not helpful, but nothing else is more helpful than that, okay? I mean, this is a lost case.
Forse non sono utili in termini assoluti, ma ora non c'è niente che sia più utile di questo. Stiamo parlando di una causa persa ormai. Hamas è una causa persa, siamo in un gioco a somma zero. Anche senza le dichiarazioni di Trump, Israele riprenderà la guerra con Hamas. L'importanza di queste dichiarazioni, infatti, non sta nella visione in sé. Penso che persino il presidente americano non creda davvero che il suo piano possa essere realizzato. L'aspetto più importante di quelle frasi risiede nel fatto che Trump, così facendo, cambia le regole del gioco facendo saltare il paradigma irrilevante dei due stati. In secondo luogo, con le sue esternazioni, Trump intende dare uno scossone a tutti i paesi arabi, facendoli uscire dalla loro zona di comfort. Questi paesi hanno delle responsabilità e Trump vuole che se le assumano. Infine, il terzo aspetto legato al piano di Trump è dire una volta per tutte che i palestinesi dovranno pagare un prezzo per quello che è successo. Se pensano di poter massacrare, violentare, bruciare gli ebrei facendola franca, si sbagliano di grosso. Se pensano di poter mantenere l'atteggiamento di rifiuto totale di qualsiasi iniziativa politica, si sbagliano di grosso. In questo caso mi sto riferendo ad Abu Mazen e all'ANP. Se i palestinesi non metteranno in atto un significativo processo di riforma, pagheranno un prezzo altissimo. Stiamo vedendo che questo nuovo paradigma sta funzionando.
E come sentite, alcune fette della società israeliana e degli analisti israeliani plaudono invece alle politiche e alle provocazioni, secondo altri, di Donald Trump. È il caso di Kobi Michael del Misgav Institute. Toni piuttosto accesi naturalmente, e si aspetta naturalmente sabato per capire se vi sarà il nuovo scambio, rilascio prigionieri, rilascio ostaggi e rilascio prigionieri. 349-238-6666, qualcuno scrive: come Umberto, la domanda è cosa hanno fatto nei decenni i paesi arabi per i palestinesi se non utilizzarli come massa di manovra, e chi ha ridotto a Gaza una latrina se non Hamas? Il mondo arabo è pieno di ipocrisia, così Umberto. Qualcun altro: a me sembra incredibile che i terroristi, nonostante un paese distrutto e tutte le vittime, si sentono vittoriosi. Forse è un errore lasciare questa impressione, l'abbiamo parlato spesso, è una questione proprio di percezione e di utilizzo di lenti diverse a seconda della cultura, del territorio che si va a esaminare. Ricordate quando gli arabi americani del Michigan boicottavano i democratici perché troppo teneri con Bibi? Chissà quanto si impettiranno ora. E un ascoltatore torna indietro a quella che era stato un tentato grimaldello da parte della campagna democratica di utilizzare quel voto. E per il momento i toni sembrano decisamente molto molto più accesi da parte di dell'amministrazione Trump rispetto a quella Biden, che tanti mal di pancia ha denunciato, che tanto ha fatto girare Anthony, soprannominato da noi la trottola, Blinken, ma che è riuscito alla fine a portare questo accordo, ricorderete, il 15 marzo, e poi che in qualche modo Donald Trump se l'è un po' intestato mettendolo a terra. Tra pochissimo parleremo a proposito di un vero e proprio braccio di ferro tra alcuni paesi e la Corte Penale Internazionale. Alcuni paesi hanno firmato la Carta di Roma, riconoscono la Corte, altri paesi non la riconoscono, altri paesi, pur riconoscendola, a un certo punto decidono di disattenderla. Cosa sta accadendo? Questo supremo organismo di diritto internazionale soffre un periodo di grande delegittimazione? È all'attacco o è sotto attacco? Traffico, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Ma certamente singolare l'atteggiamento della Corte Penale, visto che questo signore che noi abbiamo escluso girava per l'Europa da parecchio tempo. Perché non si è intervenuto prima?
Sulla Corte Penale Internazionale, per non essere accusato di sovranismo, condivido le parole del collega Tajani. Assolutamente. Invece di indagare, dovrebbe essere indagata. Sono assolutamente d'accordo con il collega Tajani.
Il caso Al-Masri ha scosso le cronache italiane, non soltanto, anche internazionali. Lo stesso ministro degli esteri Antonio Tajani aveva detto di sfuggita all'esplosione del caso Al-Masri. Beh, l'AIA, la Corte Penale, non è certamente la bocca della verità. Il presidente statunitense Donald Trump ha firmato giovedì scorso un ordine esecutivo che impone sanzioni alla Corte Penale Internazionale per le indagini su Israele o su paesi amici. Grazie presidente Trump per il suo coraggioso ordine esecutivo sulla Corte Penale Internazionale, ha detto Benjamin Netanyahu. Difenderà l'America e Israele Israele da un tribunale corrotto, anti-americano e antisemita, che non ha alcuna giurisdizione o base per impegnarsi in azioni legali contro di noi. Poi dovremmo ricordare il caso di Vladimir Putin, per esempio, che si era recato in Mongolia, uno degli stati firmatari dello Statuto di Roma, eppure la Mongolia non aveva applicato il mandato d'arresto. Adesso però il portavoce della Corte Penale Internazionale ha confermato l'apertura di un procedimento proprio sull'Italia per la mancata consegna del generale libico al-Masri alla Corte Penale Internazionale. Che cosa sta accadendo? Al di là del singolo specifico caso di al-Masri, nel quale non vogliamo entrare perché è in bilico tra cronaca italiana e cronaca internazionale, siamo di fronte a un momento di scarsa legittimità politica da parte della Corte, e quali sono i motivi? È un eccesso di volontà politica di alcuni grandi attori internazionali? È il fatto che la Corte Penale Internazionale manca di strumenti di law enforcement, cioè non ha una sua forza di polizia, deve fidarsi alle singole volontà dei singoli stati. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano la professoressa Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano, ben conosce la Corte. Professoressa, buongiorno e ben ritrovata.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, ci aiuta a capire se la Corte Penale Internazionale è all'attacco oppure è sotto attacco, per ridurre il tutto a uno slogan un po' giornalistico.
Sì, chiaramente dal mio punto di vista la Corte Penale Internazionale è sotto attacco, e questo è evidente. L'ordine appunto presidenziale del presidente Trump, che riprende poi quello che era già stato emesso ai tempi per nella precedente amministrazione, ma in questo caso rafforzato, e la cassa di risonanza che alcuni paesi anche in Europa, e purtroppo l'Italia in prima fila, stanno appunto facendo rispetto a questa campagna, a mio avviso, di delegittimazione della Corte Penale Internazionale. E tutto questo stupisce fino a un certo punto, perché la Corte finalmente, dopo quasi 20 anni di attività, in questi ultimi 2 anni è entrata nel vivo di alcuni conflitti davvero scottanti. Innanzitutto il conflitto Russia-Ucraina, e quindi l'emissione del mandato d'arresto, in particolare quello nei confronti del presidente Putin, e poi con l'emissione dei mandati d'arresto per appunto il primo ministro israeliano Netanyahu, l'ex ministro della difesa Gallant e in teoria i 3 membri di Hamas, di cui 2 sono stati uccisi. Sì. Però è evidente che questo ha fatto fare un salto di qualità, diciamo, a questi procedimenti davanti alla Corte, che sono diventati estremamente scottanti, e la reazione quindi è proporzionata.
La voce e l'analisi della professoressa Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano, ci ricorda che cosa? Che in passato la Corte Penale Internazionale non aveva la stessa efficacia, mettiamola così. Erano piovute un sacco di critiche, perché la professoressa Meloni si diceva, soprattutto l'Unione Africana e i paesi africani dicevano: ma come, voi condannate soltanto i warlord africani e non guardate quello che accade nel cosiddetto nord del mondo? Altre volte si è detto: andate a pescare criminali di guerra a 10-15 anni di distanza dal compimento di efferati reati o crimini contro l'umanità. Adesso che la Corte entra nel vivo della stretta, tragica attualità internazionale, evidentemente a qualcuno piace, piace meno, piace poco. Ma ad alcuni di questi attori piace poco, ma non hanno firmato lo Statuto di Roma. C'è anche un problema di legittimità e legittimazione di base della Corte Penale Internazionale. Cioè, se non c'è un consenso unanime internazionale, come possiamo affidarci a questo organismo così alto?
Sì, è vero che non c'è ancora un consenso unanime, e assolutamente la Corte non ha una giurisdizione universale, però la Corte è stata creata con un trattato internazionale al quale hanno partecipato quasi tutti gli stati del mondo, compresi gli Stati Uniti, Israele, la Russia, la Cina, che poi non hanno ratificato il trattato, e in quel trattato c'è scritto che la base della giurisdizione della Corte si fonda o sulla territorialità o sulla nazionalità, per cui basta che i crimini siano stati commessi sul territorio di uno Stato che ha ratificato lo Statuto di Roma, in questo caso l'Ucraina da un lato e la Palestina dall'altro, perché anche individui che siano di nazionalità di uno Stato che non ha ratificato, quindi la Russia in un caso e gli Stati Uniti, cioè o meglio Israele, scusi, nell'altro, possano essere comunque oggetto delle indagini della Corte. Dopodiché questi sono dei criteri giurisdizionali che sono anche abbastanza normali nel diritto penale. È chiaro che gli Stati in questione cercano di fare di tutto per sottrarsi da una giurisdizione, però il tipo di attacco che viene portato oggi in particolare dai ministri italiani, anche qua adesso non vogliamo entrare troppo nel caso Al-Masri, come lei giustamente ha detto, però è davvero stupefacente tenendo conto che l'Italia invece è un paese membro che ha sottoscritto lo Statuto di Roma e che quindi ha dei precisi obblighi di cooperazione, di riconoscere quelle che sono le decisioni di una corte, che è una corte di diritto.
A questo punto, professoressa Meloni, che cosa nello specifico del caso Al-Masri potrebbe chiedere, rimproverare la Corte Penale Internazionale all'Italia? Dice: voi non avete consegnato un generale macchiatosi di crimini contro l'umanità sul quale pendeva un mandato di cattura, e quindi io cosa posso fare al governo italiano?
Ma allora, da quanto risulta dalle dichiarazioni appunto che sarebbero state rese da alcuni giornali ieri dal portavoce della Corte, apprendiamo che la Corte ha aperto appunto un procedimento per valutare se dichiarare l'Italia in violazione dei suoi obblighi di cooperazione per non avere consegnato Al-Masri. Quindi c'è una precisa regola all'interno dello Statuto di Roma, all'articolo 87 paragrafo 7, per cui i giudici possono innanzitutto arrivare alla conclusione che il paese ha violato i propri obblighi, che sono obblighi appunto, lo ripeto, di diritto internazionale, che sono stati assunti mediante la ratifica del trattato, quindi obblighi di cooperazione ben precisi, e poi eventualmente la questione può essere portata in sede di assemblea degli stati parte, che si riunisce una volta l'anno, la prossima volta sarà a dicembre, e lì potrebbero essere decise altre misure. Diciamo che in passato abbiamo visto una situazione simile di recente nel caso della Mongolia, che si era rifiutata di arrestare il presidente russo Putin, e più invece anni fa in diversi casi di paesi africani che hanno mancato di arrestare l'ex presidente sudanese al-Bashir. Non abbiamo mai visto grosse sanzioni prese dalla Corte nei confronti di questi stati, se non dichiarazioni appunto di violazione, quindi che lo Stato si è posto in contrasto con i suoi obblighi internazionali. Non mi aspetto nulla di diverso anche in questo caso che riguarda l'Italia, però è molto grave se andiamo a vedere è la prima volta che si tratta di un paese europeo, che si tratta di uno dei paesi, diciamo, del gruppo piccolo dei fondatori proprio di questa istituzione internazionale, che si pone in netto contrasto con la Corte che noi stessi abbiamo voluto creare.
Grazie mille alla professoressa Chantal Meloni, diritto penale internazionale, Università Statale di Milano. Torneremo a parlarci. Intanto grazie mille, buona giornata, buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buon lavoro, arrivederci.
Pioggia di messaggi al 349-238-6666, in molti colorate in maniera politica il lavoro della Corte Penale Internazionale, qualcuno ancora più perentorio e irriverente, tutta fuffa queste organizzazioni, qualcun altro ha senso che esistano tutti questi apparati burocratici e corti internazionali se poi non servono a nulla. Ma gentile ascoltatore o ascoltatrice, la grande magia e se volete il grande vulnus intrinseco di tutti questi apparati transnazionali è esattamente questo: il diritto internazionale funziona se siamo tutti d'accordo. Nel momento in cui qualcuno non è più d'accordo, il giochino si rompe. Questi grandi organismi transnazionali, penso all'ONU o al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è chiaro, non so, la Corte Penale Internazionale, non ho competenze per valutare questo e dare opinioni su questo, ma è evidente che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU è frutto di un'altra epoca, di un'altra era geologica. È chiaro che quei veti incrociati in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU creano delle storture incredibili. È evidente che se c'è una volontà condivisa, comune da parte della comunità internazionale di affidarsi al diritto internazionale, di affidarsi a organismi transnazionali superiori e tutti sono d'accordo e si condividono regole comuni, allora qualcosa potrebbe funzionare. È chiaro che se a un certo punto tu o l'altro iniziano a tirare la giacchetta da una parte o dall'altra, il giochino dura veramente molto molto poco. Considerare il diritto internazionale come elemento a sé stante significa precludersi la possibilità di comprendere la realtà, scrive un'ascoltatrice. Esso infatti è solo un aspetto, insieme alla diplomazia e alla forza, della politica internazionale. E poi, vabbè, fai i complimenti alla trasmissione, grazie mille, li accogliamo volentieri. Ha perfettamente ragione la nostra ascoltatrice, Daniela. È un pezzo fondamentale, ma è un pezzo che funziona tanto quanto la diplomazia, se tutti siamo d'accordo. Credo che io e tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano siamo d'accordo su un punto, che il tempo è scaduto, e siamo anche d'accordo su quello che ci guida più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. E come ben sapete, tra i miei doveri e piaceri c'è quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra. Ci sentiamo domani ore 16. Se volete un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être